Ave Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia per l'appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. E nella puntata di oggi vorremmo parlarvi in modo particolare della festa di Nostra Signora di Guadalupe, che, come voi tutti sapete, ricorrerà il prossimo venerdì 12 dicembre. E proponendovi anche la figura e l'esempio del grande indio San Juan Diego, che ne fu il veggente prescelto dal cielo, ecco. E ci riferiamo infatti alle apparizioni proprio avvenute della Beatissima Vergine Maria sulla collina del Tepeyac, a nord dell'attuale Città del Messico, e precisamente tra il 9 e il 12 dicembre dell'anno 1531. E come vedremo a breve, in maniera più approfondita, Maria apparve lì proprio a Juan Diego Chavatlatoatzin. Questo è il suo nome indigeno, che fu uno dei primi aztechi convertiti alla fede cattolica. E la Madonna gli affidò il compito di far costruire una basilica a lei dedicata, rivolgendosi nello specifico al vescovo dell'epoca, Zumarraga, per convincere il quale la Madonna ottenne il miracolo straordinario della tilma di Guadalupe, che era il mantello dello stesso San Juan Diego dove si compose, per virtù divina, l'immagine prodigiosa della Vergine che da allora noi veneriamo e che costituisce uno dei segni più grandi e importanti dell'opera di Dio nella cura delle anime, proprio per attirare la conversione al cattolicesimo e dei pagani indigeni, degli aztechi, soprattutto per l'intercessione della sua Santissima Madre. E approfondiremo questo tema con Carlo ed Emanuele che sono con noi, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ragazzi. Ed avremo puntualmente anche la presenza del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Grazie, Ave Maria Valerio, cari amici, ben trovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E dunque, per introdurre l'argomento, vorrei iniziare col fornirvi alcuni elementi di riflessione che vanno a dimostrare come la tilma di Guadalupe costituisca un miracolo assolutamente eccezionale, non solo per le sue proprietà materiali, potremmo dire, ma anche in particolare per il profondissimo e ricchissimo contenuto simbolico che racchiude e che ne fanno quello che a tutti gli effetti si può definire un pittogramma evangelico. Ecco, in queste immagini, come in un libro, tutti gli indigeni dell'epoca hanno potuto leggere un testo a tutti gli effetti evangelico, che a loro ha mostrato la verità e l'inequivocabilità della realtà della rivelazione cattolica come autentica rivelazione divina, portando ad essi l'annuncio della buona novella della redenzione del Cristo. E ma in che modo è avvenuto questo? Beh, immancabilmente per mezzo di Maria e attraverso Maria stessa, che sulla tilma è la base, anche il supporto su cui si va a comporre questa scrittura pittografica. Il foglio bianco è immacolato, su cui Dio scrive la sua parola, il Verbo, ovvero Gesù stesso, il Verbo di Dio incarnato. Come vedete, come sempre, Maria, vera madre di Dio, che con il suo amore, con il suo dolce desiderio ed assenso, con la sua intercessione, porta il Cristo a noi e noi a Lui. Ed è questo, infatti, uno dei più grandi miracoli permanenti. Vedremo, costituisce anche un'immagine miracolosa a tutti gli effetti, perché è un'immagine viva, viva e vivente in maniera costante, in maniera presente a tutti gli effetti, come è sperimentabile anche proprio sensorialmente, ecco. E l'immagine della Madonna di Guadalupe, la quale il 12 dicembre del 1531 Si andò ad imprimere istantaneamente la presenza del vescovo Juan de Zumárraga e di altri sette testimoni, come dicevamo, sulla tilma indossata da San Juan Diego, che era un semplice mantello, in effetti, fatto di fibre di agave, quindi un tessuto vegetale anche abbastanza fragile, ecco, nel quale egli aveva portato le rose di Castiglia che erano sbocciate, anch'esse miracolosamente perché non crescevano in America, non crescevano sul Tepeyac, che era una pietraia, non crescevano sulla pietraia del Tepeyac, che le rose di Castiglia, ma come dice il nome stesso, crescevano solamente in Spagna. E anch'esse quindi sbocciarono miracolosamente sulla cima delle Tepeyac, che qui furono raccolte dal santo, come indicato dalla stessa Vergine, per portarle al vescovo in segno dell'autenticità delle apparizioni. Per cui, ecco, vediamo bene che i segni furono due, in realtà, prima le rose e poi l'immagine di Nostra Signora sulla tilma, e il secondo, immensamente più grande del primo. Evidentemente. Innanzitutto possiamo dire che si tratta di un'immagine acheropita, cioè non fatta da mani d'uomo, come è stato ampiamente dimostrato scientificamente. Il tessuto è ormai a 494 anni, che stiamo parlando appunto del 1531, ed è ancora completamente intatto, non ha subito alcun deterioramento, nonostante la fibra di agave ordinariamente si vada a disintegrare in meno di 20 anni, anche 10 anni. E invece la tilma no, la tilma è integra. E non che abbia ricevuto particolari protezioni, ma per più di un secolo, per 116 anni, è stata a contatto diretto con le folle, il fumo delle innumerevoli candele, oltre alla polvere. Infatti, sappiamo che il primo vetro protettivo fu posto solo nel 1647. Ma a prescindere da questo, se fosse stato un tessuto normale, non impregnato della grazia vivente di Dio, si sarebbe già disintegrato ampiamente secoli fa. Senza contare l'aria salmastra e la grande umidità tipica del luogo, anche per la presenza di quello che una volta era il fiume Tlalnepantla, perdonate la pronuncia, che oggi non è più esistente, che inevitabilmente avrebbe dovuto corrodere quindi il tessuto, questo tipo di aria. L'immagine, inoltre, presenta una finezza straordinaria che nessun pittore umano sarebbe in grado di realizzare, peraltro su un supporto che è ruvido, senza alcun tipo di preparazione preliminare, e i colori poi conservano una luminosità sbalorditiva, quando in poco tempo, per qualunque immagine normale, è dovuta sbiadire, ecco, non essendo neanche protetta da alcuna vernice. Invece, già nel 1700 fu rilevato peraltro che l'immagine, con tutti i suoi colori, è identica sia sul dritto che sul rovescio del mantello, mentre la sua superficie non evidenzia alcun segno di pennello, né viene intaccata minimamente dalle pieghe del tessuto sottostante, dal tessuto del mantello, come quest'ultimo fungesse da una sorta di pellicola fotografica, ecco, come se l'immagine, ecco, non andasse ad essere condizionata minimamente dal tessuto su cui poggia. E anche nel 1936 il premio Nobel per la chimica Richard Kuhn constatò che i coloranti da cui è costituita questa figura non sono né di origine animale, né vegetale, né minerale. In altre parole, non è presente alcun tipo di pigmento esistente in natura, cioè sono materiali che non esistono sulla Terra. Proseguendo, è da notare che nel 1785 fu anche versata sull'immagine una quantità significativa di acido altamente concentrato e corrosivo, il quale però, sempre miracolosamente, non distrusse, non rovinò il tessuto. E un altro fatto eccezionale: dal 1951 in poi è stato scoperto e attestato da scienziati specializzati in oftalmologia che nella cornea e nelle pupille degli occhi della Vergine sono riflesse esattamente le immagini delle persone che erano presenti nell'ufficio del vescovo durante l'impressione dell'immagine sulla tilma nel 1531, proprio come se in quell'istante la Vergine si fosse trovata appunto direttamente ad osservare con i suoi occhi quella scena che poi e che poi essa le fosse rimasta impressa proprio nelle pupille. Si tratta poi, come capite bene, di riflessi microscopici che a mano nessuna persona potrebbe mai riprodurre. Questo sarebbe impossibile. E poi vorrei anche evidenziare appunto la vita che possiede in sé questa immagine stessa. Infatti, gli occhi della Vergine sono autenticamente vivi, cioè se si avvicina tipo una luce di una lampadina, di una torcia, si osserva che come reazione, come accade negli occhi umani appunto vivi, avviene la dilatazione della pupilla. Ecco, per cui questo vi fa essere già così. Altro fatto prodigioso, la Madonna, ora poi vedremo bene anche per come è rappresentata simbolicamente, è incinta propriamente verso il terzo mese, tanto è vero che se ci si avvicina con uno stetoscopio al suo ventre, si ascolta, è possibile percepire il battito fetale, il battito di Gesù bambino presente nel suo grembo, quindi ascoltare il cuore di Gesù direttamente dal ventre della Santissima Vergine Maria. Ecco perché dicevo che è un miracolo permanente e vivente. Altro particolare, nel 1921 un'esplosione dinanzi l'immagine la lasciò intatta, mentre altri oggetti che erano lì vicino furono marcatamente deformati o distrutti. Ma andiamo adesso a mostrare anche però quello che è l'inestimabile contenuto simbolico degli elementi di questa straordinaria immagine ed il messaggio che hanno trasmesso, in particolare agli indios aztechi. E vediamo anzitutto che la Vergine è circondata dai raggi del sole e sotto i suoi piedi c'è una luna crescente, proprio come la donna del dodicesimo capitolo dell'Apocalisse, quindi la regina del cielo e della terra, Maria Santissima. Ella è inoltre incinta, come dimostra la cintura nera a doppio nodo che le si vede in vita, che le donne azteche indossavano proprio durante la gravidanza, insieme a un fiore a quattro petali che è posto sempre sul suo ventre. E badate, questo fiore è chiamato in lingua azteca Nahui Hollin, che riassumeva tutta la conoscenza del mondo, quindi la manifestazione di Dio, per cui la Madonna, presentandosi così, ha voluto proprio annunciare direttamente di essere la portatrice del vero Dio fattosi uomo nel suo ventre. Vediamo anche una serie di fiori sulla sua veste che affondano poi le radici nel mantello stesso, appunto, della tilma. Fiori che simboleggiano la verità divina, mentre il mantello della Madonna rappresenta il cielo con il firmamento. Vediamo le stelle sul manto che riproducono esattamente le costellazioni che erano visibili dalla valle di Città del Messico quello stesso giorno, il 12 dicembre, un giorno che inoltre corrispondeva alla festa più importante dell'anno per gli aztechi, in cui il sole morente vinceva la luna contro le tenebre ed iniziava così un nuovo ciclo. Possiamo osservare poi che le stelle sono 46, 3 da ogni lato, come, no, cioè 23, scusate, 23 da ogni lato, come 23 sono le coppie dei cromosomi delle cellule del corpo umano, il che suggerisce che la Madonna simbolicamente abbia voluto affermare che il suo intervento riguardava ogni essere umano sulla Terra, chiamando quindi tutta l'umanità alla conversione nella Chiesa Cattolica. E questo anche un invito suggellato dalle sembianze del volto della Beatissima Vergine Maria, che cara né India né bianca, ma con una carnagione dei tratti intermedi fra le due etnie, e questo vuole significare anche la necessità della riconciliazione in Cristo dei due popoli che si erano combattuti fino a quel momento, quindi gli indigeni da una parte e i conquistatori dall'altra, e quindi in generale la riconciliazione in Cristo di tutti i popoli. Della terra, di tutta l'umanità. E in questo appunto mi sovviene il mandato evangelico di nostro Signore agli Apostoli quando lui ha detto: andate e fate discepoli tutti i popoli della terra. Quindi possiamo cogliere anche il profondo senso missionario che c'è anche nella presentazione delle sembianze esteriori della Madonna. E vorrei ancora soffermarmi sui colori del mantello di Nostra Signora, che sono il verde e l'azzurro. Oh, l'azzurro era per gli Aztechi il colore del cielo, quindi sede del Dio supremo, mentre il verde era il colore della giada, che è una pietra preziosa, emblema della divinità. E dunque la Madonna, mostrandosi con questi colori, riservati solo a Dio e poi in terra all'imperatore, voleva far comprendere come ella, pur non essendo di origine divina, pur essendo una creatura, per la sua strettissima relazione con il figlio di Dio come sua madre, eppure la regina dell'universo. E quindi anche in questo possiamo notare, possiamo riscontrare il significato della corredenzione mariana. Insomma, questa tilma, cari radioascoltatori, è un autentico manifesto di tutti i dogmi mariani. Pertanto, allora fu normale, fu spontaneo che gli indigeni capissero come la tanto attesa promessa dell'inizio di una nuova era, quindi sotto un nuovo sole, si sarebbe avverata con la venuta del Cristo, vero Dio e vero uomo, portato dalla Vergine di Guadalupe nel suo grembo. E allora si verificò una delle più impressionanti conversioni di massa della storia della Chiesa. Da ogni parte del Centro America gli indios accorsero al Tepeyac e i battesimi si moltiplicarono immensamente, tanto che in 8 anni ci furono 9,5 milioni di indios e spagnoli che richiesero il battesimo e quindi diventarono cristiani. Che, se ci pensiamo bene, è proprio questo il modo di fare di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo. Per portare a lui le anime, per convertire i peccatori e i lontani dalla fede, per offrire ad essi la sua salvezza, lui cosa fa? Mostra a ciascuno il suo amore, lo offre attraverso la croce, attraverso Maria, esprime la grandezza della sua opera di redenzione nel modo in cui ciascuno può meglio e più facilmente conoscerla e comprenderla. E questo sempre con spirito di totale e gratuita generosità, perché nessuno ha un amore più grande di chi compie il gesto della redenzione che il nostro Signore Gesù Cristo ha operato sulla croce. E questo va al di là ovviamente anche di ogni pensiero, di ogni capacità di comprensione umana, anche perché per noi stessi, diciamo, non siamo mai totalmente distaccati dal nostro amor proprio, perché con noi pensiamo bene. Quante volte non ci è capitato, non so, di essere innamorati, cioè senza arrivare a questo, molto semplicemente di voler molto bene a qualcuno, di essere affezionati a qualcuno e di fare tante cose belle, buone per lui, senza però essere corrisposti. Ma anzi, vedendo che ogni gesto, ogni attenzione, ogni premura non avevano significato per l'altra persona e potevano essere rigettati o dimenticati. Questo ovviamente ci porta poi alla tristezza, allo scoraggiamento, alla depressione, magari. Ecco, nostro Signore, amando ciascuno di noi del suo amore infinito, ha fatto proprio questo, cioè offrire il gesto di affetto più grande, quello più profondo, pur sapendo che molte persone, che moltissime persone non lo avrebbero accolto, anzi lo avrebbero disprezzato, lo avrebbero odiato, lo avrebbero rifiutato, scegliendo invece il male e la perdizione, che per quello stesso sacrificio, il supremo sacrificio d'amore e di redenzione, sarebbe stato vano per molte anime. Nostro Signore, nonostante lo sapesse, però per il suo desiderio, per il suo amore totale e infinito, lo ha fatto lo stesso. Ecco, questa è la natura di chi ama, di chi dà se stesso per la vita di coloro che ama, per la vita dei suoi amici. Perché, ecco, poi pensate che cos'è la fede se non la scoperta che un uomo come un bambino infante fa di suo padre e di sua madre con la Madonna, attraverso l'amore, attraverso la premura delle cure che essi gli prodigano nel condurlo nella crescita e nel cammino della vita. E così, cari radioascoltatori, è sempre con l'amore e l'insegnamento paterno che Dio ci guida ad amarlo e così a volerlo seguire, a conformarci a Lui e ai Suoi comandamenti, a rigettare il male, a detestare il peccato, il vizio. Perché? Perché sono dei mali, degli elementi che ci tolgono la vita, che ci allontanano da Lui e dal Suo amore, che invece è il nostro sommo bene, la nostra eterna felicità per cui siamo stati creati, perché solo amandolo si può accogliere la Sua grazia nel cuore. Mi viene in mente una frase di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, che abbiamo peraltro commemorato lo scorso 3 dicembre, e cito: "Non per la paura dell'inferno, né per la speranza del paradiso, ma per come mi hai amato, io ti amo." Ecco, è proprio questa la vera carità che esclude ogni forma di egoismo, di orgoglio e di interesse personale. Ed è questo, cari radioascoltatori, il messaggio più profondo che a mio parere si può trovare nella rivelazione di Maria Santissima nella Tilma di Guadalupe. E penso che ora possiamo passare ad esaminare più nello specifico la vita e l'esempio di San Juan Diego, e per questo passo subito la parola a te, Carlo.
Sì, Valerio, grazie per questa bellissima e tanto sentita introduzione. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, iniziamo ad approfondire, a parlare di Juan Diego, o meglio di colui che grida come un'aquila, perché questo significa il suo nome originale in lingua azteca prima del suo battesimo. Juan Diego, appunto, colui che grida come un'aquila, nasce verso il 1474 e vive come un semplice contadino in un piccolo villaggio del Messico che allora era nell'impero azteco. È sposato felicemente con sua moglie, Malin Tsin, e ha poi in famiglia uno zio che cura e accudisce. Nel 1518, tuttavia, la vita degli Aztechi cambia per sempre, cambia radicalmente. Perché? Perché degli strani personaggi, come li vedevano loro a bordo di strani velieri, sbarcano dal grande mare sulla costa dell'impero. E ad accoglierli si reca addirittura il potentissimo imperatore Montezuma in persona. E questi personaggi parlano una lingua strana, mai sentita, parlano spagnolo e il loro capo è Hernán Cortés. E gli ascoltatori certamente sapranno la storia, purtroppo troppo spesso calunniata, della colonizzazione dell'America Latina da parte dei conquistadores. Juan Diego, appunto, colui che grida come un'aquila, la vive in prima persona. Quindi vede tutti i grandi cambiamenti, vede, potremmo dire, proprio il crollo di quell'impero nel quale era nato, cresciuto e che sembrava appunto guidato da un imperatore potentissimo, da degli dei molto feroci, ma al contempo appunto che tenevano in piedi un ordine cosmico, e vede che tutto questo in brevissimo tempo comincia a sgretolarsi e soprattutto viene affascinato da un nuovo messaggio che degli strani ma carismatici personaggi che accompagnano gli spagnoli vanno divulgando, appunto dei personaggi che non prendono moglie, che vestiti con delle strane tonache o degli strani vestiti di ordini con diversi simboli, ma che in tutti quanti portano il messaggio appunto di
due bastoni intrecciati, no? Di un dio che si è fatto mettere su una croce. Beh, è un messaggio inaudito, dato che per loro un dio che è morto sulla croce ed è risorto per redimere l'umanità è un qualche cosa di assurdo, è un amore che per loro non riescono neanche a concepire, visto che i loro dei, gli dei aztechi, beh, richiedevano addirittura tributi, di sangue, sacrifici umani per ottenere favori e mantenere l'ordine cosmico. Quindi è un totale ribaltamento della prospettiva, della divisione proprio del mondo, per gli aztechi. E questo messaggio d'amore è forte, però, dà speranza, soprattutto fa vedere che appunto sta nascendo un mondo nuovo. E quindi avvince colui che grida come un'aquila, il nostro protagonista, che con la sua famiglia si fa battezzare cattolico romano, prendendo nome appunto di Juan Diego, con cui ancora oggi è conosciuto. Con lui la moglie, che prende il nome di Maria Lucia, e lo zio, che prende il nome di Juan Bernardino. Tutti nomi che, fra l'altro, hanno iscritta la loro vocazione nella partecipazione a un evento straordinario che, come appunto Valerio anche ha ricordato, avviene il 9 dicembre del 1531. Mentre Juan Diego si sta recando presso l'attuale città del Messico, infatti, sulla collina del Tepeyac, appunto, incontra, gli compare inaspettatamente la Santa Vergine, dicendogli che avrebbe voluto veder costruito lì su quel luogo un santuario in suo onore. E Juan Diego, ovviamente, emozionatissimo e colpito dalla visione, e quindi corre subito dal vescovo locale, che è appunto Juan de Zumarraga, che è un francescano che, fra l'altro, ha una importante carriera inquisitoriale alle spalle, per chiedere lumi sull'accaduto e ovviamente riportare quanto detto dalla Santissima Vergine, contando appunto sul discernimento e sui consigli appunto di religioso, poi appunto di riferimento per la regione, appunto il vescovo della zona, il quale però non crede inizialmente a Juan Diego, e anzi lo liquida come potremmo definirlo un mitomane, insomma non gli dà molto ascolto. Tuttavia la Vergine riappare sul colle a Juan Diego, che ormai, no, sulla sera era sulla via del ritorno, anche abbastanza così, potremmo pensare, insomma, triste di essere stato cacciato dal vescovo, anche in parte preoccupato di aver visto una visione che appunto l'autorità di riferimento non approvava. Ebbene, la Santa Vergine va a Juan Diego e gli dice appunto di ritornare dal vescovo il giorno seguente. Sua Eccellenza, a quel punto, vedendosi nuovamente Juan Diego davanti, si fa un po' più prudente, nel senso, dopo averlo liquidato così malamente il giorno prima, vedere una insistenza tale, insomma, lo fa essere un po' più prudente nel liquidare la cosa, e quindi gli chiede di portare un segno però della veridicità di questa apparizione, un segno che debba essere appunto chiaro nella sua portata appunto miracolosa. E quindi vai. Juan Diego ritorna un'altra volta alla sera sulla collina, e la Vergine lo tranquillizza e gli dice che gli avrebbe dato appunto un segno il mattino seguente. Siamo quindi alla mattina del 12 dicembre del 1531, appunto abbiamo iniziato al 9 la prima apparizione, adesso siamo al 12, sono passati, quindi siamo nel terzo giorno, anche lì insomma un numero, no, di 3 giorni che rimanda a tante immagini, suggestioni, però significati profondi, no, della tradizione cristiana. Ebbene, appunto, Juan Diego potrebbe finalmente tornare sul colle e trovare il grande segno che risolverebbe, potremmo dire, in una Pasqua, proprio perché si parla di 3 giorni, tutta la questione. Se non che lo zio, nonostante abbia preso il nome cristiano di Bernardo, che significa forte, sente che la vita lo sta abbandonando, e quindi chiede il conforto dei sacramenti. Appunto, aveva ricevuto il battesimo, quindi cerca di morire da buon cristiano. E quindi Juan Diego esce di casa di corsa per cercare un sacerdote che possa appunto amministrare gli estremi conforti allo zio, però sa di avere un appuntamento importante lungo la via. Quindi così cerca di non farsi notare, potremmo dire, e prende un'altra strada, dice, speriamo, ovviamente la Santa Vergine non va da questo semplice stratagemma e quindi gli appare davanti ancora una volta lungo la strada, dicendogli però che suo zio ha ormai recuperato piena salute per un suo speciale intervento, ovviamente, per un suo speciale materno intervento, e quindi Juan Diego può portare tranquillamente a termine la sua missione dal vescovo. E la Vergine indica quale sia il segno da portare, come anche ha ricordato prima Valerio, perché indica a Juan Diego che di prendere alcuni fiori, delle bellissime rose di Castiglia, che sono fiorite miracolosamente, fra l'altro fuori stagione, anche se fosse appunto un luogo di normale crescita di questi fiori, ma appunto in realtà era non solo erano fiorite miracolosamente fuori stagione, ma anche in una desolata pietraia, insomma, come aveva ricordato prima Juan Diego, come aveva ricordato prima Valerio. E quindi Juan Diego raccoglie quindi fiori nella sua tilma, nel suo mantello, e li porta al vescovo. E una volta giunto davanti appunto al vescovo, con anche dei testimoni all'interno della stanza, l'indio apre il manto, fa cadere le rose, però mostra un qualcosa che lo stesso Juan Diego non si sarebbe mai aspettato. Appunto, un'immagine della Santa Vergine splendente e avvolta nel sole, come appunto riporta anche l'Apocalisse, miracolosamente comparsa sul suo mantello. Lasciato dunque il vescovo, Juan Diego torna a casa dopo aver compiuto questa sua missione, che appunto lascia tutti esterrefatti, lo stesso vescovo e tutti i testimoni, quindi appunto la missione ha successo perché è un miracolo, come ha ricordato ampiamente Valerio nella sua introduzione, dai significati, proprio dai dettagli più straordinari per gli aztechi, ma appunto per anche il vescovo e ancora per tutti i cristiani al giorno d'oggi. E quindi Juan Diego torna a casa e trova lo zio ampiamente risanato, il quale gli racconta di aver visto appunto una donna bellissima che lo aveva guarito con la sua intercessione, che però gli aveva detto: "Io sono la Vergine di Guadalupe." Chiaro riferimento alla Spagna e quindi all'omonimo santuario mariano fondato dalla Corona di Castiglia, appunto le cui rose erano appunto un rimando appunto nella Spagna. Ma è anche un altro rimando molto più interessante, perché Guadalupe nella lingua azteca è molto simile alla parola che significa colei che ha schiacciato il serpente. Quindi fu così che Juan Diego poté rivedere lo zio Bernardo di nuovo forte, appunto, riabbracciare la moglie Maria Lucia dopo aver visto la Vergine Maria sfavillante di luce, e poté essere testimone della luce amorevole della provvidenza che risplende attraverso la Santa Vergine Maria, insegnando a tutti coloro che incontrava, appunto, attraverso la sua esperienza, qualcosa. E non dimentichiamoci che Diego significa proprio insegnamento. Quindi lui, Giovanni Diego, Juan Diego, poté testimoniare quella luce che proprio il Vangelo di Giovanni dice risplendere nelle tenebre, in quelle tenebre che prima erano appunto la vita del popolo azteco prima dell'incontro con la Santa Vergine e con appunto la buona novella di nostro Signore. Una testimonianza giovannea data da colui che si chiamava, colui che grida come un'aquila. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a te, Carlo, per l'ammirabile, l'impeccabile spiegazione e presentazione, come sempre. E benissimo, penso allora, cari radioascoltatori, che possiamo ora fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Consuelo de nuestro llanto y amparo ante todo mal. Protégenos con tu manto, confórtanos con tu paz.
Oh Virgen de Guadalupe.
Eccoci, tornati di nuovo insieme a voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi con un commento, quindi un confronto di riflessione sul valore, sul significato del mistero della Santissima Vergine Maria di Guadalupe con la sua straordinaria apparizione, il dono che ci ha fatto della Tilma. E per questo quindi vorrei invitare ad intervenire lei, caro padre Giampio, con l'ausilio del nostro Emanuele. A lei la parola, caro padre Giampio.
Grazie tante Valerio, grazie anche Carlo, bentrovati cari amici, perché veramente siamo addentrati a dei grandi misteri che un po' Carlo parlandoci delle apparizioni, e anche tu Valerio ci hai dato una panoramica, veramente una descrizione molto molto completa di questi grandi misteri che avvengono nel mistero della Beata Vergine Maria. Una cosa che mi piace sottolineare è proprio come la Madonna che si presenta è proprio come nostra madre, l'Immacolata, la Vergine Maria vestita di sole con la luna sotto i piedi, circondata di 12 stelle, come ci narra il libro dell'Apocalisse, l'Immacolata Concezione. E la sua missione di madre che viene ad evangelizzare la nostra prima missionaria, come con Santa Elisabetta, a portare l'evangelizzazione anche a questo popolo a secco. Per noi questa immagine dell'Immacolata è un po' particolare o anomala, ma come descrivevi anche molto precisamente, Valerio, per gli aztechi, per gli indios, era chiaramente. Comprendevano chiaramente tutto quello che sta a significare i colori, le posizioni, questi dettagli per noi a volte così superficialmente trascurabili, per loro probabilmente è un catechismo che è veramente molto, molto importante. Qui magari adesso con Manuele possiamo anche dare un'occhiata assieme. Innanzitutto, e questa giovane donna in piedi a mani giunte e per gli aztechi, per il significato dei Nahua, questa figura associata a una figura materna divina e per noi il significato della Vergine Maria, Madre di Dio, e quindi Madre universale, la Madre di Dio che parla. Pensa come la Madonna si adegua, anche questo Emanuele, come la Madonna si adegua nel suo linguaggio e riesce a parlare con uno stesso linguaggio sia al popolo cristiano anche sia a un popolo pagano per farsi rivelare. Questo è veramente una delicatezza grande della Beata Vergine Maria che vuole portarci alla verità, alla sua conoscenza e il suo linguaggio parla. Ed è comprensibile, basta solo avere questa attenzione a poter leggere questo significato. E questo mi sembra una delicatezza materna dell'Immacolata, è molto bella, Emanuele, non ti sembra?
Ave Maria, certamente sì, è proprio la delicatezza della madre. Innanzitutto la lingua, appunto, molto spesso appunto la Madonna quando appare parla la lingua del veggente, ma appunto non sarebbe madre altrimenti. E quindi parla questa lingua, però porta, come dire, ecco, gestisce in sé appunto la lingua del verbo di Dio e quindi appunto presenta ciò che appunto è eterno, che il verbo si è fatto carne nel suo grembo. E appunto questi segni che noi possiamo ancora vedere nella Tilma, quelli di cui ha parlato Valerio, ma anche ecco, il nome stesso della Vergine che appunto rimanda a colei che ha schiacciato il serpente, ci richiama proprio a questi misteri della vita di Maria. E sappiamo che quando noi esaltiamo i misteri di Maria, stiamo appunto esaltando i misteri della vita di Cristo. E quindi appunto è davvero l'azione di Maria, è un'azione salvifica. Quello che fa Maria appunto è davvero salvare quelli che sono i suoi figli. Ed è molto chiaro sia dalle parole di Valerio che di Carlo, quindi sia dalla Tilma che dalla vita di Juan Diego, ma anche leggendo la storia appunto che ci riporta le apparizioni di Santa Maria di Guadalupe. Io la riprendo da una riproduzione della prima edizione del 31 di Primo Feliciano Velázquez, curata da lui. Si nota proprio come sì, questi misteri della vita di Maria sono subito evidenti in quel modo chiaro e semplice con cui appunto opera Madonna. Infatti, il 9 dicembre, come ci ricordava Carlo, ecco la prima il primo ecco, modo con cui questo indio è attratto al Tepeyac, a questo monte, è il canto strano di alcuni uccelli, d'accordo, che sono uccelli che quasi non esistono sulla terra. E tanto è vero che Juan Diego si domanda: ma dove sono? Sto sognando, sono nel paradiso terrestre. E effettivamente, appunto, salendo, cedendo poi questi canti al silenzio, Juan Diego sente appunto pronunciare il suo nome con una dolcezza tutta materna, Juanito, Juan Dieguito, che appunto è, anzi, nella lingua originale sono proprio dei diminutivi molto, molto appunto teneri, con una tenerezza d'amore appunto tutta materna. Ed è interessante che viene messo subito in collegamento questo paradiso terrestre con la tenerezza materna di Maria. E ancora, mentre appunto Juan Diego va su questo mondo e si avvicina poi alla Madonna, vede appunto questa figura che è certamente una donna, ma al contempo è diversa da tutte le altre. Brilla e illumina, e ciò che illumina viene reso quasi appunto prezioso, viene reso una pietra preziosa. Siamo quindi di fronte a una donna appunto diversa da tutte le altre, quella che vedremo appunto essere la madre di Dio, e a un nuovo paradiso terrestre in qualche modo. Quindi siamo di fronte anche alla nuova Eva, e la stessa Madonna appunto dice appunto Juanito, appunto il figlio mio più piccolo di tutti, quindi lo chiama subito suo figlio, ecco qui la maternità di Maria, e si rivela appunto come la sempre Vergine Santa Maria, madre del vero Dio, che il vivente, il creatore di tutto, il Signore del cielo e della terra. Quindi prima di tutto si rivela così, la Vergine Santa Maria, madre del vero Dio, ecco il mistero della maternità divina di Maria. E che cosa desidera? Desidera un tempio perché? Per mostrare e dare a tutti il suo amore, la compassione, l'aiuto e la difesa. Perché sono la vostra pietosa madre. Ecco che quindi il mistero della maternità divina viene subito unito a quello della maternità universale di Maria per i suoi figli. Prima di tutto per questo figlio più piccolo di tutti, ma poi per tutti appunto i suoi figli. Quindi vediamo come questi misteri, da un lato dell'Immacolata e poi della maternità divina, della maternità universale, sono profondamente uniti e vengono subito presentati in queste parole, così semplici, in questi atti, in questi eventi che accadono, nelle parole appunto di Nostra Signora. E ancora andando avanti sempre nella storia emerge ancora questo legame così semplice e così evidente. Lo stesso appunto 12 dicembre, come ci ricordava Carlo, nel momento in cui appunto Juan Diego vorrebbe evitare di andare al Tepeyac proprio perché è in pensiero per lo zio e deve cercare un sacerdote per lo zio gravemente malato, la Nostra Signora invece appare e gli dice delle parole ancora una volta meravigliose, ovvero sia: Figlio mio, il più piccolo, appunto, non ci sono forse io qui, che sono tua madre. E quindi ricorda ancora quella verità di cui ho appena parlato, appunto. Ricorda che è sua madre, quindi la madre ha appunto attenzione, per i propri figli. Non sono io la tua salute, ok? E allora, ecco, in tutta l'apparizione possiamo dire che anche questo modo di chiamare costantemente Juanito il figlio più piccolo ci ricorda da un lato la maternità appunto universale, dall'altro appunto quella divina appunto di nostro Signore. Sono due misteri che possiamo dire in entrambi i casi, appunto, ci fanno un po' girare la testa, come diceva San Massimiliano Maria Kolbe. San Massimiliano si riferiva al mistero appunto della maternità divina, di dire madre di Dio, ecco, diceva in una lettera. Del 12 aprile 1933 diceva: Qui la testa gira perché l'Immacolata è di Dio, è perfettamente di Dio, perfino da diventare quasi una parte della Santissima Trinità, benché sia una creatura finita. Anzi, non è soltanto ancilla, figlia, res, proprietas di Dio, ma anche madre di Dio. Ecco qui, e qui la testa gira, quasi sopra Dio come la madre è sopra i figli ed essi devono riverirla. Quindi questo è il grande mistero dell'Immacolata Madre di Dio, che anche Santa Maria di Guadalupe appunto ci presenta. L'altro mistero grande, appunto, come diceva, è quello per cui ancora la testa, possiamo dire, gira, è che questa Madre di Dio è madre di noi piccoli, più piccoli, i peccatori, e ci è data questa madre appunto vicinissima a Dio, proprio perché attraverso di lei possiamo arrivare a Dio stesso con una scala bianca e perché possiamo sulle sue ginocchia essere appunto come Gesù degli altri figli che possono appunto avere la stessa madre e quasi lo stesso cuore di nostro Signore.
Grazie Emanuele. Un'altra cosa bella che piace sottolineare, parlavamo proprio questa, ricordavi la terza apparizione che San Juan Diego cerca di fuggire un po' da questa signora, dalla Beata Vergine Maria, dalla Madonna di Guadalupe, perché voleva giustamente, dice, qui c'è lo zio in fin di vita, devo salvargli l'anima. Ma le parole della Madonna. Dice, sono io, non sono forse io, quando dice, non sono forse io qui che sono tua madre, non stai forse sotto la mia protezione, non sono forse io la fonte della tua gioia, quindi la Madonna causa della nostra letizia, non sei forse nel cavo del mio manto, nella croce delle mie braccia, niente deve affliggerti e turbarti, non angustiarti per l'infermità, è tuo zio perché non morirà, quindi è proprio la protezione materna di Maria Santissima. E giustamente dicevamo proprio che parla tutto questo, questa icona, un catechismo che ci parla della della Madonna Madre di Dio, quella cintura che, come diceva anche Valerio, dice che è incinta e aspetta, ecco, questa è la Madre di Dio, qui i capelli sciolti però ci dicono che è anche vergine, quindi la verginità di Maria, una madre vergine, e qui incomincia a esserci l'incognito, chi può essere una madre vergine se non colei che diventerà la Madre di Dio. E ancora sul ventre, nel vestito, c'è un simbolo divino, il Gesù Sole di Giustizia, e in più c'è anche un fiore fatto a quattro petali a forma di croce, proprio quindi Gesù. E un altro particolare che ricordavi prima, Valerio, molto bello di questa cosmologia, di queste stelle, che diciamo, alcuni ufficialmente dicono: ma sono delle aggiunte state messe così. Invece, su quest'abito, qualche studioso riesce a vedere la mappa dei principali vulcani del Messico, e quindi è la regina della loro terra, la loro madre, e anche la regina del cosmo. Questa regalità di questi raggi del sole e queste stelle non solo corrispondono a quella costellazione presente in Città del Messico nel solstizio d'inverno, ma solstizio d'inverno, ma siamo il 12 dicembre, beh, chiaramente è il 12 dicembre del calendario giuliano, ma corrispondeva all'epoca al solstizio d'inverno. Ma la cosa un po' strana o particolare, che non è la visione della costellazione nella prospettiva geocentrica, cioè dico, degli osservatori che dalla Terra guardano il cielo. Ma pensa che roba, è la costellazione cosmocentrica, cioè come vedrebbe un osservatore posto al di sopra della volta celeste. Qua chi è che sta guardando la sua madre? Dio stesso, che guarda la Madonna, e quindi ecco questo capolavoro di Dio uscito dalle mani di Dio. E anche qui, quindi, Emanuele, se ti sembra un piccolo parallelo, perché prima anche Valerio ci parlava di questa immagine acherupita, quindi non dipinta da mani d'uomo, ma che cosa ti direbbe? Come potresti anche interpretare la Beata Vergine Maria l'Immacolata? Su questo termine di acherupite, Emanuele.
Sì, ecco, beh, la questione ecco, della Madonna acheropita, appunto, cioè dei dipinti acheropiti, non dipinti da mani d'uomo, ecco, riferiti all'Immacolata, beh, ci fanno venire in mente che appunto l'Immacolata è il capolavoro di Dio. È la piena di grazia, e quindi ecco in questo senso che anche questo telo sia non dipinto da mani d'uomo ci ricorda questo. La visione, appunto, beh, quella la visione del cosmo attraverso gli occhi di Dio è molto bello e rimanda anche all'incarnazione, a mio avviso. Ho citato più volte la questione, la poesia, ecco, di Chesterton, Piccola Litania, e dice appunto proprio in questa poesia: Dio si è fatto piccolo per guardare il mondo attraverso gli occhi di Maria. Quindi questo appunto è molto appunto, ci ricorda appunto questa questione, appunto. E, altro appunto da dire su questo, ecco, ripeto, non fatta da mani d'uomo, ma dalla mano di Dio stesso, appunto il peccato originale nel caso dell'Immacolata non si è sovrapposto alla sua natura umana, così come nessun pigmento è stato apposto alle fibre della tilma, ecco. E questo, ecco, so ecco cosa posso aggiungere di altro.
Sì, grazie, è proprio vero perché tutto questo, questa realizzazione non è potuta realizzare anche tutto quel mistero, dopo si diceva anche di quell'occhio che è ingrandito 2500 volte dalle nuove tecniche così di elettroniche e poter vedere come nella pupilla intorno a 8 mm. Così viene raffigurato tutti questi particolari del vescovo di Juan Diego, ancora ingrandendo le pupille degli occhi del vescovo, si vede la rifrazione di entrambe le pupille di Juan Diego con la tilma. Quindi veramente delle cose impossibili da realizzare quando ancora non era conosciuta questa scienza dell'ottica. In tutte e tre le rifrazioni, capovolta, rovesciata, è qualcosa che ci fa proprio vedere le grandezze di Dio, la profezia anche del colore meticcio, come i nuovi popoli che ci sarebbero stati nei secoli successivi nel Messico. E quindi proprio questo senso che l'Immacolata Concezione è quella donna non fatta da mano d'uomo, ma dalla mano di Dio stessa, quindi il peccato originale non si è sovrapposto alla sua natura umana. Così nessun pigmento giustamente non è stato apposto alle fibre della tilma. E questo ci fa veramente ringraziare Dio per questo catechismo che ha voluto donarci per portare milioni e milioni di persone alla fede. Facciamo un altro conto come la rivoluzione protestante portò via all'eresia 30 milioni di cristiani cattolici e la Madonna con un suo miracolo, con questo miracolo dell'apparizione Guadalupe con la sua tilma, portò alla conversione di 30 milioni di indios che poi arrivavano alla fede e una popolazione che era difficilmente si riusciva a portare all'evangelizzazione. Già i missionari francescani avevano molto lavorato, ma erano scarsi i successi di evangelizzazione. Invece, dopo questa apparizione di Guadalupe, veramente fu questo veramente grande dono. Ecco, un po' come la Madonna sa un po' aggiustare tutte le cose che un po' andiamo lontanamente a rovinare noi creature umane. E quindi, Valerio, dobbiamo proprio ringraziare il Signore per questi doni che ci dà attraverso l'Immacolata. Non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, padre, ringrazio lei, ringrazio Emanuele e Carlo per questi splendidi esami che adesso avete anche condotto per approfondire ancora di più la conoscenza del valore, del significato, della profondità anche dei simboli che sono racchiusi dall'immagine della tilma di Guadalupe, che veramente non si potrebbero neanche finire mai di scoprire, tanto è insondabile poi il mistero di Dio e la sua infinita sapienza, come ci dimostra ovviamente anche questo miracolo perenne, questo miracolo tangibile proprio sotto tutti gli aspetti. Tanto che mentre lei parlava, padre, mentre parlavate tutti, io pensavo, ma di fronte a un miracolo, a un segno come la tilma, come si fa a non credere? Cioè, come è possibile concepire di non credere, di concepire il fatto di non essere cattolici, di non accogliere e amare Dio e la Madonna? Ma perdonatemi, ma ci vuole quasi della follia proprio per non. Vabbè, è una cosa che viene spontaneo pensare, ma proprio per l'immensità del dono che Dio ci ha fatto attraverso Maria, attraverso questi segni così importanti. E quindi la gratitudine smisurata che noi dobbiamo verso il nostro Signore che dal nulla ci ha creati, ma ci ha creati per il tutto che è Lui e che si trova sempre in Lui, sommo bene e l'eterna felicità. E questo è il segno appunto anche la Madonna con la tilma, la Nostra Signora di Guadalupe. Il segno, come dicevamo, del modo in cui Dio poi aggiusta sempre quello che gli uomini purtroppo sono, ahi noi, così bravi a guastare, a rovinare. Allora, con questo spirito, cari radioascoltatori, di imitazione di Cristo, e per imitare Cristo bisogna imitare Maria, quindi di imitazione di Cristo in Maria, nella volontà, nel desiderio anche di riparare, di evangelizzare, di farci noi stessi, ciascuno nella propria condizione, nel proprio piccolo portatore di Cristo ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le persone che ci circondano, di vivere quindi con questa disposizione del cuore, dell'anima. Santa festa di Nostra Signora di Guadalupe. Carissimi, noi vi salutiamo ovviamente con i nostri migliori auguri e vi affidiamo alla protezione e all'intercessione di Maria Santissima di Guadalupe, dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. Che il Signore vi benedica davvero, la Santa Vergine Maria di Guadalupe vi custodisca, sempre anche accompagnandoci alla intercessione di San Juan Diego, e posso dire, mi permetto di dire anche dei suoi familiari, Maria Lucia e Juan Bernardino, suo zio, per cui con questo amore, con questo calore del cuore, cari radioascoltatori, un buon proseguimento. A presto, Ave Maria.